Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Eccoci, live anche questa mattina, il sole oscuro, parte quarta, dovrebbe essere l'ultima parte, ci ritorneremo con Valentina, comunque quarta parte, quinta forza, positroni, antimateria, nuove particelle dentro il sole, sempre questa serie della nuova fisica celata all'interno della nostra stella, basata su una presentazione che ho fatto su invito a Mestre, a un congresso appunto degli amici di fisica solare, organizzata da tutta la comunità di fisica solare italiana, ma soprattutto da Francesco Berrilli, Dario Del Moro, Luca Giovannelli e Valentina Penza. Quindi quinta forza dentro il sole, questo è l'ultimo perché è appunto la parte di fisica più avanzata che abbiamo. Partiamo da cose un po' più, direi, terra terra, ma insomma sole sole. Ciao Emiliano, ciao. I positroni dal sole, i positroni, ci sono i positroni nel sole, questi qui si vedono, si misurano dalla parte esterna, la parte interna ovviamente vengono riassorbiti. Questo è uno schema di tante tracce di particelle in cui viene creato una coppia positrone-elettrone, e questo qui è un altro elettrone di scatterato. Insomma, quello che è importante è vedete questa coppia di due particelle che in un campo magnetico, che qui ovviamente non si vede, ortogonale al foglio, spiraleggiano in due direzioni, in due versi opposti, con due avvolgimenti opposti, perché uno ha la carica positiva e l'altro ha la carica negativa. Il positrone ha carica positiva, l'elettrone ha carica negativa. Questi qui anche sono una coppia elettrone-positrone, l'energia di questi è più alta, quindi a parità di campo magnetico che è nella figura appunto ortogonale allo schermo, il loro raggio di curvatura è più basso perché si muovono più velocemente. Questa si vede ancora peggio, ma insomma è la stessa immagine, probabilmente tutti hanno copiato da questa immagine qui, che a sua volta è una foto, in cui appunto la particella, il fotone di bassa energia, il gamma, arriva qua, converte e appunto vi dà un elettrone e un positrone, l'energia rilascia anche un elettrone atomico, ma appunto questi sono i due segnali fondamentali e questi qui sono i due segnali. I positroni erano stati, le antiparticelle erano state già ipotizzate nell'equazione di Dirac, come diciamo noi a Roma, perché nella formulazione dell'energia era assolutamente necessario avere almeno quattro stati. Due stati vengono per un elettrone che può stare a spin su e a spin giù, gli altri due non c'erano ma ci dovevano essere, e appunto era l'antiparticella, il positrone. E quindi qui nel modello standard delle particelle elementari, qui sono misurate, sono mostrate solo le particelle, ma dei leptoni appunto ne abbiamo 6 e 6, 12 se volete, elettrone, muone e tauone, che sono la parte carica, e il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino taonico, che sono la parte neutra, ognuno con la sua antiparticella, cioè l'elettrone c'è il suo positrone e il muone non ha un nome, mu più mu meno, tau più tau meno, infatti anche questi sarebbero più e meno, o negatrone, in certi momenti si chiama negatrone e positrone. Lo stesso il neutrino, la sua antiparticella, è da capire, infatti ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, se l'antineutrino è antiparticella di se stesso, ossia il suo peggior nemico, ed è un problema molto aperto di cui dovremo tornarci con più tempo, con più calma, in una puntata a parte. I positroni si vedono appunto dal Sole, si annichila e si vedono tramite l'annichilazione, cioè i positroni di alta energia che avevamo menzionato più volte con Pamela, MS e anche i polli da pallone che si facevano negli anni 90, sono positroni galattici che riescono, visto che appunto il mezzo interstellare e del sistema solare è molto flebile, ad arrivare fino a noi e li misuriamo direttamente, sono di alta energia. Questi qui che sono di bassa energia non ce la fanno ad arrivare fino a noi perché si annichilano appunto nell'atmosfera, oppure sono comunque troppo pochi. E quindi c'è chi si fa tutti i conti della fisica dell'annichilazione dei positroni nell'atmosfera, perché è estremamente importante per capire i fenomeni di alta energia che appunto hanno luogo nell'atmosfera solare, per capire come è fatta l'atmosfera solare, soprattutto come sono fatte le eruzioni solari, che sono vuoto per pieno di due tipi: le flare, che sono proprio i brillamenti molto impulsivi, molto rapidi, e l'emissione di massa coronale, che è un gigantesco blob, c'è una figura tra pochissimo, che è grande tipo 20 volte la distanza Terra-Luna, di materiale in cui si producono queste particelle. Il positrone, poi, essendo un'antiparticella, annichila, però viene emesso con varie energie e legate appunto ai processi di fisica nucleare che hanno luogo nella superficie solare. Le temperature sono molto elevate, parliamo di centinaia di migliaia di gradi, se non milioni di gradi, però il calore è molto piccolo, cioè l'agitazione termica di questa roba qui che sta evaporando dal sole è come l'acqua che evapora dalla pentola del gas. L'agitazione termica è molto alta, col vapore della pentola del gas vi fate male, però se andate vicino al sole vi fate male comunque, ma insomma con le particelle emesse nel vento solare, le particelle di massa energia, di alta energia emesse nelle eruzioni solari, più di tanto non c'è tanto calore. Il calore è presente nei processi di fisica nucleare al centro del Sole e poi in tutta l'energia irradiata come fotoni. Ma appunto qui siamo a energie che vanno da 10 elettron volt fino a un MeV, quindi comunque energie compatibili con quelle che arrivano fino appunto ai processi di fisica nucleare. Non è interessante vedere tutti i vari processi di ionizzazione e eccitazione, ognuno di questi processi vi dà dei positroni con questo spettro energetico. E, ad esempio, non so, la ionizzazione, questo qui tratteggiato, vi dà processi di alta energia, l'eccitazione ve li dà un po' più bassi come sezione d'urto e così via. Vale la pena menzionare di nuovo la sezione d'urto, perché l'avevamo incontrata nella ricerca disparata del neutrino e della materia oscura. Lì c'era 10 alla meno 42, qui è 10 alla meno 16, questa è una sezione d'urto, quindi che si misura, che si vede, ed è 10 alla 30 volte più probabile, quindi migliaia di miliardi di volte più probabile che avvenga questo piuttosto che un'interazione del neutrino. Resta il fatto appunto che questi si vedono nei gamma, cioè non è che arriva il fotone fino a noi, questo qui emesso si disintegra e emette dei raggi gamma, e dei raggi gamma che vengono, quindi poi a un certo punto vanno dritti per dritti, sono di alta energia, perché qui parliamo di 511 keV, che è l'energia a cui si annichila il positrone con l'elettrone. In realtà ne avete due di gamma, perché vi ricordate, bisogna sempre conservare l'energia e il momento e tutte le simmetrie di Emmi-Noether. Quindi avete due fotoni emessi a 511 più 511 keV, più un bonus, un micro bonus, l'aiutino, che viene dall'energia cinetica delle particelle che si scontrano. Tanto più alta è l'energia cinetica, tanto più grande è questa linea di emissione. Infatti qua purtroppo non è tanto grande, ma questo è per una temperatura di 1 milione di gradi e questo qui è per una temperatura di solo 10.000 gradi, solo tra virgolette, però vedete che gli stessi, vediamo il totale, cioè la riga di emissione totale è questa qua, ed è sfumata da vari processi, ma questi qui sono molto più stretti, perché in pratica l'agitazione termica di elettroni e positroni che si scontrano e che ci danno 511 keV più l'energia cinetica della particella è piccola, perché siamo appunto solo a 10.000 gradi. Quando invece ci sono particelle di più alta energia, attorno al milione di gradi, allora comincia a essere una quantità non trascurabile, perché qui parliamo di 11, andiamo fino a 0, quindi il 10 su 500, 1 su 50 è il 2% di contributo, che si vede tranquillamente, perché oramai gli spettrometri gamma sono estremamente estremamente precisi e riescono a fare queste, queste misure qua. Vediamo come. Prima salutiamo Antonio, Davide e Rosa, e salutiamo ovviamente tutti quelli che ci ascoltano offline. Eccola qua, questo era lo schema che vi dicevo prima. Di questo schema ne è stato fatto uno all'alba dell'uomo, non so bene, negli anni 50 e così via, ed è la schematizzazione di quella che è l'emissione di massa coronale, coronal mass ejection, cioè è appunto l'emissione, l'eiezione, se uno vuole essere proprio pignolo, della massa che viene dalla corona, cioè dalla parte esterna del Sole. Non vi fate ingannare dal diagrammino, perché questi qui, allora questo schema qui sono il campo magnetico, queste qui sono le macchie solari sulla superficie del Sole, la fotosfera, ossia da dove vengono i fotoni a 6000 Kelvin di emissione, quindi sono i fotoni del visibile. Se queste sono le macchie solari, praticamente questa è la Terra Luna, o la 20 volte la Terra, cioè una cosa gigantesca, e questo qui possono poi si allargano, arrivano anche ad avere un decimo di unità astronomica, quindi parliamo di 14 milioni di chilometri di blob di espulsione, quindi una cosa gigantesca accesa e che viene tenuta in piedi da, appunto, in questo caso dall'annichilazione delle linee di campo magnetico. Qui c'è un campo che va in un verso, lo vedete qua, che va su, qui c'è un campo che va giù. Il campo magnetico contiene energia al suo interno, lo vedremo nella serie del campo elettromagnetico. Quando queste linee di forza si cancellano, perché se sono vicine opposte, come due magneti, si cancellano, tutta questa energia viene sprigionata, e parliamo di energia che ovviamente molto molto superiore a tutte le bombe nucleari messe insieme, ovviamente non superiore alla fusione del Sole, ma comunque uno dei processi energetici più intensi che hanno luogo nel sistema solare, forse il più intenso, appunto, a parte la fusione del Sole. C'è una gigantesca emissione di particelle accelerate dal campo magnetico, c'è un'onda d'urto di alta energia, che tra l'altro è importantissimo studiare, e di qui di nuovo la nuova fisica, anche se questa però esiste, perché queste onde d'urto hanno la stessa magneto-ordinamica, le stesse equazioni complicatissime, però che descrivono appunto il campo magnetico e la fluidodinamica, come per l'acqua, che avete nei jet emessi dai buchi neri di cui abbiamo parlato quest'estate, che avete nelle pulsar che ruotano molto velocemente e così via. Dovete solo, tra virgolette, cambiare un po' la scala e l'energia, ma l'onda d'urto che vi accelera i positroni, i protoni e gli elettroni, soprattutto sono particelle, ma vi genera anche le antiparticelle, è la stessa fisica. È per questo che viene studiata. E ovviamente c'è chi si fa tutti i conti per vedere quali sono le emissioni e così via. Questo è lo spettro teorico, però conviene zoomarlo, eccolo qua. Questi sono i fotoni emessi, visti da un rivelatore che vedremo Ressi, tanto per farne uno, ma c'è anche GLAST, Agile e così via. Questa qui allora non è più una sezione di tutto, è quanti fotoni voi misurate per centimetro quadro, quindi a seconda di quanto è grosso il vostro rivelatore ne contate di più o di meno, ma non ti interessa quanto è il rivelatore, quindi dividete per l'area del rivelatore e in intervallo energetico, ossia per MeV. Vedete che questo qui c'è un continuo della Bremsstrahlung, non so se vi ricordate che è l'emissione continua di fotoni quando voi accelerate una carica elettrica, sempre il campo elettromagnetico, se voi accelerate una carica elettrica quella vi emette fotoni e avete il continuo. Questo qui ci interessa meno, quello che interessa di più appunto sono queste righe a 511 keV, ossia mezzo MeV, che è questa qui, se super zoomolo alla Funari di Guzzanti, se zoomate è questa riga qua. E appunto andandosela a studiare precisa e così via, riuscite a capire qual è l'energia di emissione, quant'è l'energia dell'emissione di massa coronale e così via. E questa è una riga. Poi ci sono le righe di annichilazione di questi qui saranno dovrebbe essere neutroni, ma non può essere neutroni perché è troppo bassa e non riuscite a fare, saranno cattura neutronica, questa mi spiace, me la dovrei studiare meglio, processi di fisica nucleare legati al carbonio 12 e all'ossigeno 16, e avete però qui la produzione di Pi, qui a energie più elevate di centinaia di MeV fino al GeV avete la produzione di uno dei bosoni che tiene insieme il nucleo, il pione Pi 0, Pi più e Pi meno, sono tre quelli lì, e anche qui, e siccome la produzione di tipo nucleare ha energie più elevate, vedete che è molto più grande. Però i meccanismi alla fine sono sempre gli stessi: se avete energia potete produrre particelle, ed è il motivo per cui su LHC si cerca di avere abbastanza energia da produrre le particelle del supersimmetriche e della materia oscura, però non ci si riesce. Questa qui è la misura. Fatta con Ressi, che è Ruben Ramati High Energy Spectroscopic Imager, se non ricordo male l'acronimo, in funzione del tempo, ossia qui c'è il tempo, il Universal Time, arriva l'eruzione solare e loro si sono presi l'andamento temporale a varie energie. Quindi vedete, questi qui sono 150 keV, un MeV. Ah, questa di prima era la decitazione nucleare, N probabilmente era la decitazione nucleare, e il flusso a 511 keV. Quindi qui state vedendo che succede con i positroni. Qui state vedendo il continuo visto in due punti differenti, 150 keV e un MeV. Quindi stiamo parlando di, dunque, 1, 10, 150... No, questi sono MeV, scusate. 150 keV... Allora, questo è un MeV, quindi 150 keV è qui, questo qui è 100 keV, 150 keV, e un MeV è 10 alla 0 è qui. Quindi sono questi due numeri che state prendendo qui e state gravificando l'andamento in funzione del tempo. Ed ecco questi due. E a 511 keV si vedono dei piccoli picchetti. Ricordate, il pallino è la misura fatta. L'errore statistico vi dà la barra, perché comunque ne contate pochi. E infatti il fatto che se ne contino pochi è nel fatto che questi qui hanno una barra d'errore molto grande, o relativamente grande, questa è una via di mezzo, e qui la barra d'errore è più piccola del pallino grafico per indicare la misura. Questo è molto importante, perché se no voi dite, ho visto una cosa meravigliosa, ma in realtà è solo una fluttuazione statistica, e troppi ne sono caduti sulle fluttuazioni statistiche. Comunque sia, questa è la misura. E questa, se poi andate a vedere zoomando su come è fatta la riga 511 keV, però nei dati sperimentali, eccola qua. Questa è la misura sempre fatta con Ressi a 511 keV di emissione di massa coronale, conteggi in questo caso per centimetro quadro per secondo per keV. Notate che qui c'è il secondo perché è una misura istantanea. Se voi la osservate, che ne so, per un minuto potete moltiplicare per 60, mentre qui non c'è il secondo, perché lui dice: io faccio il conto per un'emissione complessiva, e quindi tutta l'esplosione mi dà queste particelle qua. Quindi bisogna fare attenzione all'unità di misura, ma ai fini di questa chiacchierata non serve. Comunque sia, questa è la misura, 511 keV, la riga di emissione del fotone che si disseccita, che viene dall'annichilazione dell'elettrone positrone. Vedete che c'è un certo allargamento, e poi la gente si mette a fare i conti, dice: l'allargamento è dovuto a tutti questi contributi qui. Vedete che ci sono vari contributi, uno più spaparanzato, uno più stretto, e io misuro i positroni e vedo quello che sta succedendo all'interno del Sole. Questo era Hessi, High Energy Solar Spectroscopic Imager, tutto lo strumento, pannelli solari messi in orbita, andava in orbita attorno alla Terra, guardava il Sole, vedeva appunto, vedete, questa qui è la flare, il brillamento, l'illuminazione solare dovuta all'annichilazione delle linee di campo magnetico. Vediamo qui un po' più, no, vabbè. Il campo magnetico, vedete questo tubo di forza, è il tubo che collega le due macchie solari che hanno polarità opposte. Bisogna richiamare Valentina, doveva venire, ma insomma doveva andare al concerto di Baglioni, vabbè, ne parleremo un'altra volta. Quindi Valentina, che è venuta qui con noi tante volte, dovremo fare la parte di emissione di massa coronale. Questo qui è il campo magnetico che emette queste particelle qui di alta energia. Purtroppo il poster è a bassissima grafica e così via, ma è importante mostrare che nel poster fatto ufficiale della NASA c'era di dire questo: guardate, questo rivelatore qui vuole fare questo, vuole studiare l'emissione di alta energia, da cui il nome high energy, vedere come avviene l'annichilazione delle linee di campo magnetico, e appunto vedere i fotoni emessi che vanno da un keV a 100 MeV, quindi dalle bassissime energie alle alte energie, con tutti i contributi e così via. La grafica è bassa, ma l'idea è quella, è dire: io voglio studiare questi processi di alta energia. L'hanno fatto, tra questi appunto c'era anche il Ruben Ramati Observatory, e nel 2005 ovviamente anche questa missione, che è durata tantissimo, ha fatto ottimi contributi, anche lei è stata ritirata. Comunque una missione splendida. Adesso ci spingiamo verso la ricerca di oggetti un po' più esotici. La quinta forza all'interno del Sole. Appunto, come voi saprete benissimo, ci sono quattro forze fondamentali che tengono insieme l'universo. Due sono note più o meno da sempre, insomma, nel mondo evoluto, dai greci, insomma, da prima dei greci, gli egizi, quelli babilonesi: la gravitazionale, che fa cadere la roba in terra, l'elettromagnetica, su cui stiamo facendo l'altra serie. Queste due sono venute fuori, hanno un secolo, poco più di un secolo, la nucleare debole e la nucleare forte, e vale la pena, la nucleare forte è quella che tiene e che accende il Sole, questa pure serve, ma brutalmente di meno, però è fondamentale per la vita nell'universo, e vale la pena ricordare che fino al 1930, quindi non sono ancora 100 anni, che si capisce che il Sole è acceso e l'energia che viene dal Sole viene dalla forza nucleare forte. Però sono quattro. La gente dice sì, ma sono solo quattro, no, boh, eccetera. L'hanno cercata in vari modi. Una delle dei suggerimenti di una quinta forza viene dall'energia oscura. Non ne parliamo qui, ci sono tanti video che ho fatto, soprattutto l'energia oscura come possibile oggetto emesso dai buchi neri supermassivi. Resta il fatto che l'energia oscura, qualunque cosa sia, consta, cioè domina l'universo, perché in questo momento il 75% dell'energia dell'universo sta in questa forma di energia oscura, perché non interagisce, energia trasparente se volete, ma trasparente non è un aggettivo che si può applicare all'energia, e non si capisce che è. Resta il fatto che sta accelerando l'universo in maniera non molto educata, cioè sta accelerando proprio tanto adesso, non è chiaro perché, appunto l'ipotesi dei buchi neri supermassivi potrebbe essere un modo per risolverlo. Lo sta facendo espandere, e quindi è come una forza espansiva, e c'è chi dice no, allora l'energia oscura è l'analogo della materia oscura che ci suggerisce che c'è una particella, tanto non l'abbiamo trovata, l'energia oscura potrebbe essere una quinta forza, la chiamano anche quintessenza perché una specie di super etere e così via. Si cerca la quinta forza, la si cerca in tante maniere, e una delle maniere in cui si cerca è come un'anomalia del campo gravitazionale, ossia un termine in più nel campo gravitazionale. Ora, se questo uno qua è la forza newtoniana della mela di Newton, neanche relatività, e questa è proprio roba ferma, perché si muove, no, è praticamente ferma. Questo qui è il mio Newton, conta come uno, io dico vabbè, ci metto un termine in più. Chi si fa i vari conti e i vari ipotesi, perché anche qui le ipotesi sono le più disparate, dice vabbè, oltre a questo termine qui c'è un termine che dipende da un Y, che è un fattore di quanto pesa questa quinta forza rispetto alla forza gravitazionale. È un numero molto piccolo questo, per tutti, altrimenti si sarebbe già visto. L'hanno fatto anche cercando l'acqua nelle dighe, cercando la forma della Terra e così via. Dipende dal raggio al quadrato e soprattutto dalla derivata, da quanto varia la massa all'interno del Sole. Quindi, visto che la variazione di massa in generale all'interno del Sole, visto che la variazione di massa è molto elevata, è il posto ideale dove andarla a cercare. E questo si riallaccia all'eliosismologia di cui abbiamo parlato due o tre puntate fa, al fatto che l'interno del Sole è conosciuto benissimo, ci sono piccole variazioni del 2%, che realisticamente sono solo dovute a conti che vanno fatti leggermente meglio e così via. Però loro dicono di nuovo, guardate che potrebbe essere una quinta forza, e guardate che se questo è il raggio solare, è la distanza in misura di raggi solari, quindi qui è il nucleo, è il centro geometrico del Sole, qui è la superficie del Sole, a seconda se la mia quinta forza è attrattiva o repulsiva, perché ovviamente neanche questo sappiamo, lei può, se è attrattiva, vedete, in un verso, se è repulsiva nell'altro verso, lei mi può modificare il campo gravitazionale del 2 per 1000, ossia dello 0,2%, quindi una quantità microscopica, piccolissima, tra l'altro richiede un fotone oscuro, di cui aveva chiesto anche Francesco Russo, ne parleremo un'altra volta, ma il fotone oscuro che ricorda la Darksaber dei Mandalorian, in realtà è un fotone che fa pure quello parte del mondo supersimmetrico e non è stato osservato, e questo fotone oscuro potrebbe fare da mediatore appunto anche per interazione di quinta forza. Comunque sia, sono ipotesi, ovviamente non si è trovato nulla. È interessante che questo qui è Y, è il fattore di accoppiamento, cioè il contributo della quinta forza. Qui parliamo di numeri che vanno intorno al 5 per 1000 fino all'1%, aumentando la forza della quinta forza, che non sappiamo quant'è, proprio aumentando, se uno fosse proprio una divinità, dice adesso accendo, aumento la quinta forza, si vedono delle variazioni nel Sole che vanno da niente, se è zero, al 2 per 1000, al 4 per 1000, al 6 per 1000. Quindi numeri piccoli, anche qui sono queste curve qua, inutile andare nei dettagli, ma appunto sono numeri piccoli che al momento non si vedono, ma di nuovo non è che avete altri 78 posti dove andare a cercare, è qui nelle galassie lontane, in altri punti, siccome sono su scale differenti tanto vale andare a vedere anche nel Sole, perché è vicino e molto intenso. Chiede Emiliano, ma c'è una possibilità che tutte queste oscurità in realtà non esistano e stiamo solo usando modelli gravitazionali sbagliati? Immagino di no, ma puoi chiarire perché. Dunque, innanzitutto all'interno del Sole le correzioni sono microscopiche. La materia oscura, allora c'è chi dice che la materia oscura non è una particella, ma è una modified Le Monde, modified Newtonian Dynamics, ma non riesce a spiegarlo. Il punto è che i dati osservativi sono infiniti, saranno 40, 50, no, 40, 10. la curva di rotazione delle galassie ti dice che la galassia ruota troppo lentamente, non ti puoi sbagliare, tutte le galassie ruotano più lentamente, quindi ci deve stare qualcosa. Può essere il modello gravitazionale sbagliato, come dicono quelli delle Mond, oppure può essere una particella, i midichlorian, per carità, ho detto una parolaccia, i midichlorian, che tengono insieme la galassia e la fanno ruotare. Per questo la cercano come particella, perché poi è la stessa che quando fai scontri di galassie si vede che c'è un fluido, perché poi il lensing gravitazionale c'è una massa che non vedi, che infatti è trasparente, non oscura, è trasparente. E lo stesso per l'espansione dell'universo. Loro vedono che le galassie più lontane non solo allontanano con una velocità crescente, ma con un'accelerazione presente. E quindi sì, potrebbe essere quello che dici tu, però nessuno lo sa, e quindi andiamo avanti così, facciamoci del male. Per tornare su cose un po' più, ecco, ho sbagliato a mettere l'ordine delle slide, scusate, invece che si vedono, questi che si vedono di nuovo ad alta energia sono i raggi gamma dal sole crescente con Hawke, ossia i raggi gamma di altissima energia al TeV, quindi prima stavamo a 511 keV, quindi questo è 10 alla 12, il keV è 10 alla 3, quindi 10 alla 5, quindi stiamo 10 alla 7, che vuol dire 10 milioni di volte energie più elevate. Hawke, che è questo rivelatore messo in un alto piano, in alto perché non vuoi atmosfera, perché ti rompe le scatole, sono tanti bidoni pieni d'acqua in cui lo sciame delle particelle ti emette luce in questi bidoni, luce cenico in questi bidoni, e hanno fatto la foto, sempre qui, rivelatore del sole dentro al buio, perché gli arriva il segnale di raggi gamma che sciamano nell'atmosfera e fanno questa specie di immagine, che poi tolgono il fondo, fanno tutta una serie di cose e si vedono queste immagini del sole qua. Questo è un articolo molto molto recente del 2023, Hawke è il gioco di parole tra Hawke con la K Falco e High Altitude Water Cherenkov, perché appunto vedono la luce Cherenkov con l'acqua, e questa è la foto delle emissioni del sole al TeV. Il TeV, che appunto è 10 alla 12 elettron volt, se vogliamo tornare qua, questo qui è un GeV, quindi 10 alla 3, che è questa distanza qua, stiamo qua giù. Infatti il flusso è molto più basso, starebbe qua giù nella scala, se fosse questo grafico qua. Infatti un rivelatore qui gigantesco, che è grande quanto vari stadi di calcio, e quindi ne vedono un segnale piccolo ma sensibile. E questa qui praticamente è proprio la foto in declinazione da delta e dei gradi. La luminosità in realtà è la significanza, che è la sigma, ossia che è l'errore, ossia quant'è la probabilità che questo qui io l'abbia visto per errore. Più alta è questo numero qua, più bassa è la probabilità. Già a 3 sigma staresti all'1 per 1000. Per dichiarare la scoperta, dire oh regà, ho scoperto, trovato sta cosa, la romana, richiedono 5 sigma, perché in realtà già 3 sarebbe più che abbastanza, ma in realtà nell'errore statistico c'è nascosto l'errore sistematico, i casini, dal desiderio di vedere qualche cosa, per cui tutte le volte che vedete qualcosa a 3 o 4 sigma, in realtà poi si scioglie, come tutte le anomalie del CERN, come neve al sole. 5 sigma potete dire di aver fatto una scoperta, 6 sigma dormite sogni tranquilli, ed eccola qua. Queste qui non dovrebbero esserci, perché appunto a quelle energie lì, 10 alla 12 elettron volt, sia un TeV, sia 1000 volte sopra questo grafico che avevo fatto vedere prima, non ci dovrebbe essere niente, perché tutti i processi di emissione di massa coronale, eccetera, eccetera, sono processi che vanno fino al MeV, proprio a acchiapparli per i capelli, appunto al GeV, quindi a 1000 MeV. Qui parliamo di 1 milione di MeV. E quindi dice non ci devono stare, perché quindi ci sono varie spiegazioni, e la più probabile è che, tra virgolette, semplicemente quello che succede è che i raggi cosmici galattici che se ne vanno in giro per la galassia, arrivano al sistema solare, vanno un po' una certa percentuale, vanno a sbattere sul sole, i raggi cosmici arrivano fino alla 10 alla 19, quindi un'altra decina di milioni di volte l'energia più elevata, quindi ce n'è in abbondanza, il sole è grande, quelli di alta energia che vanno a schiantarsi sul sole producono di tutto in quantità basse, tra il di tutto che producono, uno spera di vedere la materia oscura, ma lo vede, e però vede i raggi gamma che vengono emessi al TeV a energie un po' più basse. Questa è almeno la spiegazione attuale, ci si sta lavorando, però è importante perché di nuovo il sole oscuro che io vedo dentro il rivelatore Cherenkov, vedo al buio, non mi aspettavo di vedere queste energie e vedo questo segnale. In realtà poi se uno va a vedere l'articolo non è chiarissimo, nel senso che questa qui è l'energia dei fotoni osservati, Quindi vedete che loro hanno fatto l'articolo al TeV, sono 10 alla 12 electron volt, questo qui è 10 alla meno 3 TeV, un GeV, quindi era la fine di quell'altro grafico, avrei dovuto metterlo insieme, scusate, e questa qui è il flusso. Vedete che anche fermi, non c'è qui anche agile, visura, che è italiano, misurano questo flusso qui. Notate anche che questo è moltiplicato per E alla 2, in realtà il flusso va molto più basso, ma non si capirebbe niente, quindi dice, senti, te lo moltiplico per il quadrato dell'energia, altrimenti non vedresti niente. Quindi in realtà non è così piatto, è molto molto più ripido. È una cosa che fanno sempre chi fa i raggi gamma, perché altrimenti il grafico o ti occupa una pagina a 4 oppure non si vede niente. Però vedete che c'è questa differenza sostanziale, che ai fini della fisica non è importante, ma ai fini di leggere gli articoli e di capire che fa la gente è importantissima. È l'errore di cui parlavo prima. Allora vedete, qui ci sono delle barre d'errore orizzontali e verticali. In orizzontale dice fermi, è perché io, per avere un certo numero di particelle e per contarle con un minimo di statistica, devo fare quello che si chiama il binnaggio, ossia metterle nelle caselline, un po' tipo il forza 4. Ognuno c'ha la sua casellina, ognuno c'ha la sua energia che va da qua a qua e così via. Quindi questa non è la barra di errore, è dire guarda, io tutti i fotoni che ho visto in questo intervallo energetico, siccome ce ne ho pochi, li devo mettere insieme. E quest'altro invece è l'errore statistico. Dice guarda, io siccome vuoto per pieno, fate la radice quadrata. Se io vedo 4 fotoni è più o meno 2, se ne vedo 9 è più o meno 3, se ne vedo 100 è più o meno 10. E va con la radice e cresce, però in percentuale diminuisce, perché appunto 10 su 100 è l'1% dell'errore statistico, 2 su 4 è la metà. Quindi quando avete pochi fotoni o quando vedete articoli di gente che vi fa questa cosa qui, vuol dire che hanno un segnale molto piccolo. Qui per esempio c'è il segnale, qui per esempio è molto più basso e vedete che l'errore è molto più grande. Via via che andate a bassa energia avete molti molti più eventi e quindi vedete che l'errore statistico diventa sempre più piccolo e la misura diventa più precisa, e questa è una cosa buona, è una cosa bella, è una qualità, come dice Guzzanti in Boris, perché se qui la statistica è alta magari posso vedere degli altri picchi, delle altre strutture e così via. Hawke non mette queste misure qua. Hawke dice guarda, io qui non ho visto niente, sono i famosi upper limit messi della dark matter e così via. Hawke dice guarda, io qua mi spiace ma non ho visto niente, qui io vedo una variazione tra solar, massimo solare e minimo solare, anche qui vedete c'è una misura con upper limit, in 6 anni vedo questa media qua. In media vedo che al minimo solare il flusso è un po' più alto di quello al massimo solare, ma vedete che questa barra colorata qua è l'incertezza, è l'analogo dell'errore. Perché non mettono i puntini? Non lo so, l'ho chiesto anche a una collega che fa fisica solare, gli ho detto scusa, ma perché non hanno messo i puntini? So io deficiente o non si vede? E in realtà la misura quindi c'è, è perché si vede, ma quando loro danno questo indice spettrale, ossia dicono quanto è inclinata questa discesa qua, non dandomi i puntini, uno dice vabbè. Quando poi ti danno questa area colorata che dice guarda, per me la misura può stare in tutta questa regione qua, e dire guarda, siccome al massimo solare la misura è un po' più bassa e al minimo solare la misura è un po' più alta, allora quello che sta succedendo è che è probabile che siano appunto, come dicevo prima, i raggi cosmici di alta energia che sono un po' di più al minimo solare. Però è anche vero che ad altissime energie dell'attività solare queste particelle non se ne fregano, cioè sono assolutamente ininfluenzate dall'attività solare, e quindi boh. Però appunto al di là di capire meglio perché non hanno messo i puntini, non hanno messi perché non c'hanno abbastanza statistica, è importante anche riuscire a leggere questi articoli qua, o anche solo appunto come faccio io, so, di solito, guardare le figure. Però guardando le figure, tutte queste le crocette, le barre d'errore ti fanno capire un po', leggere tra le righe, leggere tra i puntini, quanto sono i dati, sono affidabili e no. Qui non è che non sono affidabili, è che è lo spettro che non è affidabile, la misura, eccola qua, 6 sigma, è inequivocabile. Se uno però comincia a stiracchiare i dati, a dire guarda lo spettro è così, guarda è cos'ha, fate attenzione, non tanto per questo che è una bella misura e importantissima, ma quando poi appunto dicono ho fatto la fusione fredda, oppure ho fatto il motore che va che viola la termodinamica e così. L'ultima cosa, i neutrini di alta energia dall'annichilazione di materia oscura, ne avevamo accennato qualche puntata fa, Ice Cube, il rivelatore di 1 km³ con tutti i rivelatori nel ghiaccio trasparente dell'Antartide, misura i neutrini della galassia e così via, li va a cercare anche nella annichilazione del Sole, quindi non solo sulla superficie come dicevamo l'altra volta, ma appunto possono venire dal centro del Sole, e però c'è chi ti dice guarda, attenzione, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, attenzione che più di tanto non è detto che tu possa fare, perché c'è un fondo di neutrini atmosferici solari che potrebbe cancellarti anche questa nuova fisica, anche questo canale appunto dei neutrini solari. Infatti ancora non si è visto nulla e dice attenzione che più di tanto sotto è inutile che andate a mettere le upper limit, che sono questa curva qui è l'analogo di questo segnale qui, cioè dice io qui non ho visto niente, solo qui è una curva teorica basata sui dati sperimentali a seconda del modello. Qui la sezione d'urto, notate che qui siamo ritornati alle belle sezioni d'urto della materia oscura, 10 alla meno 39, 40 e così via, quindi miliardi e miliardi e miliardi di volte più bassi. Però anche qui i neutrini solari, attenzione che vi fanno da rumore e più di tanto non riuscite a vedere. Quindi non è per niente chiaro. Quindi qui abbiamo due in quest'ultima talk, poi ritorneremo sul Sole, ma insomma abbiamo due canali, quinta forza e neutrini da dark matter che non si vede niente, due canali, positroni e raggi gamma che invece si vede il segnale, e da lì uno può andare a studiarlo in più dettaglio e più dettaglio. Chiede Francesco: quel buco nei dati precedenti, che immagino si riferisca a questo abbassamento qua, di questi due puntini qua, non lo so, bisognerebbe andarsi a leggere, perché questo l'ho preso dall'articolo di Hawke che riporta i dati di Fermi. Bisognerebbe andarsi a prendere i dati di Fermi e vedere che cosa succede. Vale la pena però, visto che ci siamo tornati, far notare che vedete, questo qui è il flusso di Fermi ad alta energia, al minimo solare, ed è un flusso più alto della media su 12 anni, quindi su un ciclo solare, perché appunto ed ha le barre d'errore più grandi perché è un periodo più breve, e quindi ti dice: vedi che tutti i raggi gamma che vengono dall'alta energia dal Sole sono legati ai raggi cosmici galattici che hanno un'energia più alta. Ma del resto è ovvio, perché non è che c'è una super quinta forza che sulla superficie del Sole ti darebbe questa roba qui. Quindi è ovvio, ma insomma è interessante studiarlo, perché appunto è importante capire questi meccanismi per andare a cercare il pelo nell'uovo e andare a cercare quindi la quinta forza, la materia oscura, l'annichilazione e così via. Quindi speriamo bene. Questo conclude il ciclo del Sole oscuro. Ci torneremo, appunto sto cercando di invitare Valentina tra un concerto e l'altro. Se non l'avete sentito, il 25 novembre prossimo organizziamo le prospettive dello spazio a Roma sulla cosmologia e Tolkien, sia come analisi di modelli cosmologici, quelli veri o quelli storici, Tolomeo, Copernico, gli elianisti e così via, comparati senza forzature, sempre tenendo i due campi ben distanti, con quello dettagliatissimo di Tolkien, che appunto non riuscì a concludere il Silmarillion perché non riuscì a avere un problema di dati sperimentali di un submondo che aveva creato. Quindi abbiamo sia esperti di Tolkien che esperti di cosmologia astrofisica, che verranno a Tor Vergata, coffee break e pranzo incluso, tutto gratis, però dovete scrivere al link che sta nei commenti del video. Per oggi vi ringrazio, ci vediamo domani alle 9:15 come al solito. Grazie mille anche a chi ci ascolta offline e buona giornata. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Today we have two very special guests on our program, introducing Lem and Lime.
Hello!
For Starry Lemon Lime Soda.
Thanks for having us.
What is Starry Lemon Lime Soda?
It's a crisp, clear burst of lemon lime flavor, and it's caffeine-free.
Between us, one of you must be a little more important to Starry than the other. Who is it?
We're both important.
So we could just as easily be Starry Lime Lemon Soda.
No, that doesn't sound right.
Ooh, I like it.
So you saying hip-hop could be hop-hip?
Works for me.
Starry Lemon Lime Soda. Starry hits different.
Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com. Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.